E buongiorno ai nostri ascoltatori da Giovanni Conti
e da Lorenzo De Finti.
Lorenzo, non è la prima volta che, a voi che sapete, affrontiamo problematiche legate alle case discografiche. Le abbiamo fatte per indagare il fenomeno, che ormai non è più un fenomeno, della vendita della musica liquida, come si definisce. L'abbiamo fatto per capire se, soprattutto in ambito classico, vale ancora la pena di parlare di una vera e propria discografia. Oggi, Lorenzo, parliamo di jazz, soprattutto, meglio, dell'ambito discografico legato al jazz, perché è un fenomeno del tutto particolare.
Assolutamente, è un fenomeno che, come tutti gli altri settori dell'esperienza musicale, ha subito la trasformazione drammatica che hanno avuto le case discografiche, e è un problema con cui i musicisti si confrontano quotidianamente. Da un lato la produzione di dischi è aumentata massivamente, dall'altro lato è difficilissimo avere un'etichetta discografica efficace che renda lo sforzo plausibile, per cui abbiamo chiamato due esperti che ci aiutino in questo.
Due esperti che è una prima praticamente sulle onde di Rete 2. Siamo felicissimi di dare il benvenuto ad Alceste Airoldi. Buongiorno, dottor Airoldi.
Buongiorno a voi e grazie di avermi invitato.
Grazie a lei, docente, critico musicale, saggista e soprattutto autore di un recentissimo volume che ha un titolo che è emblematico: La legislazione dello spettacolo e il diritto d'autore delle opere musicali, materia nella quale è difficile districarsi.
Assolutamente, anche per noi musicisti, e per avere il punto di vista proprio di un musicista abbiamo invitato Ferdinando Romano, contrabbassista e compositore, e molti suoi award vinti recentemente grazie alla pubblicazione del suo album Totem, che è uscito per un'etichetta norvegese, quindi chiederemo a lui la sua esperienza e cosa gli ha portato a uscire con un'etichetta norvegese, la Losen Record. Buongiorno Ferdinando.
Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Grazie per l'invito, e mi fa molto, molto piacere parlare di questo argomento. Come Lorenzo sa, perché abbiamo già avuto modo un po' di confrontarci altre volte su questo tema, è un argomento molto caldo proprio per noi musicisti, perché è anche un argomento un po' in divenire, no? Nel senso che il rapporto tra musicisti e case discografiche, per come sta cambiando il mercato, sembra cambiare un po' continuamente.
Assolutamente, io vorrei coinvolgere subito Alceste Airoldi prendendo spunto da un fatto di cronaca. Avrete visto tutti 2 o 3 settimane fa una foto del Papa che usciva dal centro di Roma da un negozio di dischi. In realtà non era andato, poi ha detto lui stesso, a comprare un disco, bensì a benedire il negozio. A me non ha colpito tanto il fatto che il Papa andasse in un negozio di dischi, perché questo Papa ci ha abituato a ben altro, ma che ci siano ancora negozi di dischi, perché effettivamente nel centro di Milano, il centro di Lugano, New York, a Londra, a Berlino, Alceste, di negozi di dischi non ce n'è più. I dischi si vendono ancora? Che senso ha avere un'etichetta discografica? Come sono cambiate le cose in questi anni e perché? È una domanda, lo so, da $1 miliardo, ma ci può aiutare a capire un pochettino il quadro?
Beh, sì, ci posso provare, anche se veramente quello che dicevi giustamente tu, Lorenzo, è una domanda da $1 miliardo. Non solo, è anche una domanda che comporterebbe un dispendio di tempo notevole per poter affrontare pienamente l'argomento. Di sicuro, adesso tornando, tu hai elencato un po' di cittadine in cui è effettivamente difficile rinvenire un negozio di dischi. Probabilmente Tokyo ancora si salva e ci sono alcuni negozi di dischi. Perché almeno a Tokyo i dischi pare che si vendano,
certo.
I CD e il vinile siano in vendita. Diciamo che il mercato è cambiato radicalmente da quando c'è stato ovviamente l'avvento del digitale, quindi il passaggio dall'analogico al digitale ha comportato degli scuotimenti a dir poco notevoli, e quindi tutta l'epopea, possiamo ormai definirla così, di Napster e tutto ciò che è successo in seguito ha portato ad avere una visione differente anche del mercato del consumo della musica. Ecco, prima partiamo proprio da questo, perché non è intanto da solo identificare tutto nel mercato discografico, nel cambiamento che c'è stato nel mercato discografico, ma anche dell'utilizzo e del consumo della musica come viene fatta oggi, il consumo che viene fatto oggi, che è sostanzialmente un consumo anche molto molto mordi e fuggi rispetto al passato. È così. Già il pensiero, e a me ha sempre fatto veramente rabbrividire, il pensiero che attraverso l'acquisto della musica digitale io possa smembrare un'opera musicale, comprare uno o due brani di un album, anziché sentirlo nella sua interezza e regolarmi dell'acquisto di questi brani esclusivamente ascoltando dei sample di una durata di più di 30 secondi, è una cosa che veramente, insomma, fa pensare e fa capire quanto tutto questo abbia cambiato e spostato effettivamente il baricentro del mercato discografico e quindi anche la forma mentis delle case discografiche, in particolare, appunto, come dicevate voi, nell'ambito del jazz. Quindi essenzialmente diciamo il problema è proprio questo, cioè il fatto che vi sia stato uno sconvolgimento voluto da internet, che uno voluto, cioè causato da internet, anche se io mi sono sempre chiesto, mi sono sempre posto questa domanda, è possibile che le case discografiche, adesso al di là di ogni e qualsiasi genere musicale, ma è possibile che le case discografiche nel momento in cui ci furono già le avvisaglie da parte di Napster e quindi la RIA si animò con ovviamente anche uno suolo di musicisti al seguito per promuovere una serie di contenziosi verso Napster, tanto da metterlo poi in un angolo e affossarlo definitivamente. Di internet tutti lo sapevano che cosa stava succedendo e quali potevano essere le conseguenze. La domanda che io mi pongo, e che poi magari ovviamente pongo anche a voi, uno spunto di riflessione comune, è possibile che le case discografiche non avessero preso proprio in considerazione l'eventualità che si sarebbe potuto verificare quello che si è verificato, e cioè che la musica poi sarebbe veicolata anche e soprattutto gratuitamente, o che ci fossero i download illegali. Ecco, io dubito del fatto che le major, soprattutto, ma anche le altre case discografiche, ma soprattutto le major, non abbiano potuto al tempo tenere in considerazione un'evenienza di tal genere.
Apri una pagina piuttosto drammatica. In effetti, anche a me è sempre stato un po' oscuro come dei colossi che a volte avevano dei budget o dei fatturati paragonabili a quelli di un piccolo stato si fossero potuti far cogliere di sorpresa da un evento del genere. È vero che le conseguenze sono state tantissime, da certi punti di vista catastrofiche, al cesso soprattutto. Per, diciamo, quello che avrebbe dovuto essere il primo elemento della catena alimentare, invece è finito in fondo alla fila, cioè il musicista.
Esatto. Cioè il problema è proprio questo, la mancata tutela del musicista, cioè nessuno ha pensato al musicista e probabilmente neanche il musicista ha pensato troppo a se stesso, perché anche questo bisogna un po' tenerlo in considerazione, cioè le rivendicazioni anche, chiamarle rivendicazioni sindacali, adesso non so neanche se definirle tali, ma lo spirito di corpo nell'ambito di quella che è la categoria dei musicisti, soprattutto, voglio dire, graficamente, soprattutto in Italia, si è sentito, non si è avvertito, non c'è stato molto spirito di corpo, a dire la verità. E questa è una cosa che purtroppo, cioè, il musicista si è trovato veramente sguarnito da ogni punto di vista, con le armi non affilate, e mandato lì allo sbaraglio a fare una guerra contro non si sa bene chi, praticamente.
Ferdinando Romano ha sentito cosa diceva Airoldi. Prima di venire alle sue considerazioni personali fatte della propria esperienza, non po si potrebbe pensare che questa situazione, che non ha coinvolto evidentemente solo il mondo della discografia, mentre Airoldi parlava, ho pensato ad altre vittime della digitalizzazione, per esempio chi sente più parlare di Kodak, era un colosso della fotografia e oggi Kodak non esiste praticamente più perché non si era preparato all'avvento del digitale. Ecco, non è Romano che siamo andati troppo in fretta e quindi ci siamo trovati impreparati.
Ma in parte probabilmente sì, cioè lo spunto appunto che dava il CES, cioè se anche se i propri musicisti si siano trovati impreparati in questa situazione, cioè io credo sì, effettivamente noi musicisti siamo stati impreparati in questo. Io mi ricordo addirittura qualche anno fa che un mio amico che viveva in Olanda mi aveva parlato di questo Spotify, che ancora in Italia non c'era e lui lo utilizzava regolarmente lì in Olanda, e insomma incuriosito mi passò così i codici del suo account per entrare. Io lo provai e dissi ma sì, interessante, perché poi si potevano scoprire ovviamente tanti dischi a cui altrimenti non avessi potuto avere accesso, però comunque lì per lì abbiamo pensato tutti che era una cosa appunto stimolante, però che comunque si sarebbe continuato a comprare i dischi, anzi all'inizio forse lo usavamo proprio magari per scoprire quali dischi ci sarebbero potuti piacere, però poi ce li andavamo a comprare noi stessi, dico come utenti, no? E quindi non abbiamo, forse non siamo stati in grado di prevedere invece questo cambiamento, cioè il fatto che il digitale avrebbe praticamente, si può dire, sopraffatto la vendita del disco fisico, no? E sì, siamo stati tutti un po' spiazzati. Io credo che effettivamente, come si diceva prima, anche moltissime etichette si siano trovate un po' spiazzate, anche se i segnali, diciamo, per fare le previsioni c'erano indubbiamente tutti, però non siamo stati probabilmente in grado di vedere in avanti, ecco, questa cosa qui.
Però tu ti sei comunque rimboccato le maniche, hai prodotto un disco molto bello e hai cercato un'etichetta discografica. Perché hai scelto questa strada preferendola al cosiddetto do it yourself? Ci sono canali che funzionano abbastanza bene sapendoli usare, faccio l'esempio di Bandcamp per esempio, perché hai preso questa decisione e com'è andata?
Allora, guarda, visto che l'hai menzionato, faccio anche una piccola premessa sul fatto che Bandcamp è, secondo me, un ottimo sistema per vendere la musica. E io l'ho utilizzato, lo utilizzo molto, e che comunque non esclude l'essere, diciamo, l'uscire con un'etichetta discografica, perché ormai certo, moltissime etichette hanno la loro pagina su Bandcamp, e comunque se non ce l'hanno, spesso, come è stato anche nel mio caso, ti lasciano la possibilità di aprire la tua, no? Questo è uno spazio molto interessante, Bandcamp, secondo me,
certo,
per la vendita sia del fisico che del digitale, in questo caso. E per me, guarda, la scelta di uscire con un'etichetta, sebbene avessi ovviamente anche valutato l'autoproduzione, è stato, diciamo, principalmente per due motivi. Uno era il fatto che, sebbene ci sia la crisi della vendita dei dischi, come si diceva prima, io comunque ci tenevo a avere una distribuzione del fisico, e la distribuzione ovviamente con il fai da te è piuttosto complicata. Ovviamente la distribuzione digitale, se si vuoi autoprodurre, è semplicissimo, ormai ci sono tantissime piattaforme che veramente con poco ti permettono di distribuire, insomma, il tuo disco su tutte le piattaforme digitali, no? Sto parlando di cose tipo CD Baby, TuneCore, iMusician, ce ne sono tantissime.
Certo.
E ormai le usano anche le etichette, molte di queste, per distribuire in digitale. E quindi, diciamo, la distribuzione del fisico, del disco e del vinile, perché io poi avevo fatto anche il vinile, in un circuito di distribuzione, l'inserimento in un circuito di distribuzione è stato uno dei motivi che mi ha spinto a cercare un'etichetta. Poi nel caso specifico la Losen Records ha una rete di distribuzione molto, molto efficace, diciamo un po' in tutto il mondo, e quindi questa cosa mi aveva un po' attirato, ecco. E poi l'altra cosa era il fatto specifico che io, da musicista italiano, potessi uscire con un'etichetta straniera, che quindi mi permettesse anche a livello promozionale di promuovermi un po' più all'estero, cosa che interamente da solo sarebbe stato comunque più complicato.
E le cose sono andate abbastanza bene, anzi direi bene per Ferdinando, direi di prenderci una piccola pausa e di ascoltare un brano tratto dal disco che, dillo pure tu Ferdinando, vede anche la partecipazione di un musicista internazionale di alto livello, di Orbita ECM.
Sì, nel disco c'è Ralph Alessi e appunto abbiamo registrato con lui a fine 2019, poi il disco è uscito nel 2020 ed è una collaborazione di cui sono molto felice, perché poi è proseguita ovviamente anche in alcuni live, sempre diciamo compatibilmente con le difficoltà poi della pandemia che è scattata praticamente in contemporanea all'uscita del disco.
Cioè.
E comunque sì, è una bella collaborazione di cui sono molto contento e diciamo oltre che professionale nel senso appunto della partecipazione al disco, anche umana, perché una persona con cui mi sono trovato e mi trovo tuttora molto bene a condividere tante cose.
Perfetto, ascoltiamo un brano tratto da questo disco. Mi scuso per la sfumata, ma la carne al fuoco è tanta e naturalmente potete visitare il sito di Ferdinando Romano per trovare questo brano Wolf Totem e il suo intero album, oppure il suo profilo Bandcamp, ci potete arrivare molto facilmente. Però Giovanni voleva ricoinvolgere...
Sì, volevo ritornare con Alceste Airoldi, che ci spiegava prima con dettaglio di come sia mutato nel corso degli ultimi anni il panorama sul fronte, diciamo così, della discografia e la diffusione della musica, ma sul fronte del diritto d'autore e quindi la necessità di mettersi al passo anche dal punto di vista legislativo e non solo, con tutti questi cambiamenti, come ci si è comportati e soprattutto come ci siamo messi oggi, perché probabilmente ogni Stato avrà le sue questioni da risolvere e poi c'è la questione a livello europeo e poi c'è la questione a livello internazionale. Insomma, se riesce a darci qualche dritta.
Beh, in effetti non siamo messi malissimo, non siamo messi neanche benissimo, però poteva andare anche peggio, insomma, tanto per intenderci. Il nostro corpo normativo, quello italiano, si basa su una legge del 1941, quindi estrema sintesi c'era sia il fascismo che la monarchia, la numero 633, che però è stata più volte rimaneggiata, un po' messa a mano, sono, ci sono tante modifiche e integrazioni, bister, articoli vari che hanno dato anche un nuovo aspetto, anche più moderno alla legge. C'è un unico problema che è quello di mettersi poi, come dire, in relazione con un meccanismo che è sostanzialmente differente rispetto a quello del diritto d'autore, che è il copyright. Più che sostanzialmente differente, perché ormai anche da questo punto di vista le differenze si stanno sempre di più affievolendo, grazie anche a una estensione, anche un'applicazione estensiva del diritto d'autore, e anche grazie al fatto che dal punto di vista contrattuale non dobbiamo, come dire, tenere da conto, non dobbiamo tenere fuori il pensiero che tutto il nostro aspetto contrattuale legato al diritto d'autore, contratto di edizione, contratti discografici, sono tutti legati a un principio che è un principio meraviglioso che esiste nel nostro ordinamento giuridico in generale, appunto quello del principio della autonomia contrattuale. Pardon. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare che noi, entro determinati limiti che sono quelli previsti dall'ordinamento giuridico, possiamo, come dire, stipulare dei contratti, cambiare anche degli aspetti che sono più che altro previsti da consuetudini o da convenzioni, che sono delle convenzioni alcune volte scritte, ma per lo più anche non scritte, possiamo, ecco, mettere mano e modificare la situazione. E questo ci dà parecchio agio proprio nei contratti di edizione musicale, nei contratti discografici, e quindi anche per poterci mettere al passo con quello che è il copyright, che dal punto di vista dell'estensione geografica è applicato in molti più paesi rispetto al diritto d'autore, che invece è un brand marcatamente europeo. E quindi noi ci troviamo in questa situazione. La differenza sostanziale qual è? Che il diritto d'autore nasce secondo un principio anche un rigoroso, molte volte anche austero, principio morale, che è quello appunto di riconoscere i diritti morali al musicista, all'autore in generale, perché la legge sul diritto d'autore ovviamente ricomprende non la musica, ma insieme alle altre arti, compresa anche l'architettura, il software, eccetera. Quindi l'autore è tutelato anche nel diritto morale. Il copyright del diritto morale, diciamo, non se ne importa granché, perché il principio anglo-americano qual è? Tutto a un prezzo. Quindi se io ho venduto la mia edizione musicale, l'ho venduta, ho avuto dei soldi in cambio, non posso poi tornare indietro e dire però tu hai modificato questa parte del mio brano e a me non piace. Il diritto d'autore mi consente invece di agire per tutelare la mia integrità morale come compositore o autore di testi letterari. Questa è in estrema sintesi. Quindi il nostro diritto d'autore si sta adeguando anche perché l'Unione Europea ci dice di adeguarci, e di conseguenza tutto il diritto d'autore a livello internazionale sta subendo piano piano delle modifiche che possono essere delle modifiche che possano consentire anche il principio della globalizzazione della musica, perché proprio il problema è quello: con l'avvento di internet, del web, c'è stata una globalizzazione della musica e ne dobbiamo prendere atto, e le nostre leggi si devono adeguare a quella che è l'evoluzione dei costumi umani, delle abitudini umane.
Certamente il CES è un argomento molto importante, anche perché si va a confrontare con la velocità continuamente in accelerazione dei cambiamenti delle piattaforme digitali. Se penso che qualche anno fa era perfettamente tollerabile prendere un brano di John Coltrane per commentare il proprio video delle vacanze su YouTube, adesso YouTube lo blocca, finalmente direi, perché era veramente un po' uno scempio. Sicuramente veramente è difficile stare dietro a questa cosa e abbiamo veramente pochi minuti. Quello che volevo chiedere, un'altra cosa per aprire un'altra finestra, un altro spunto di riflessione, è un altro aspetto che è venuto meno, che le case discografiche non riescono probabilmente più ad ottemperare, ovvero il fatto di fare da filtro. Far sì che una produzione che vedesse la luce è una produzione ormai comprovatamente di qualità, o almeno nelle intenzioni. Poi qualcuno andava bene, qualcuno andava male. Però io non posso pensare che ci siamo persi per strada un Keith Jarrett o un John Coltrane o un gruppo come i Beatles, che non ce l'hanno fatta per una disattenzione discografica. Adesso che non c'è questo filtro, vediamo dei danni, a mio avviso. Cosa ne pensi su questo?
Sono totalmente d'accordo, i danni ci sono, e tra l'altro, ecco, l'utilità di una casa discografica e quindi di chi gestisce l'edizione musicale allo stato dei fatti è proprio quella, cioè il fatto che gestire l'edizione musicale diventa un lavoro vero e proprio per il musicista, non tanto il musicista che è all'esordio e che quindi registra il suo primo disco da band leader o da solista, perché chiaramente voglio dire, non ha una mole ancora di attività da questo punto di vista. Ma pensiamo un gruppo che magari al quinto, sesto, settimo disco, o un artista che si trova già ad aver prodotto più dischi nel corso del tempo e deve gestire tutta la sua edizione musicale, quindi la sincronizzazione, controllare tutto quello che è, tutto anche la compravendita, tutto quello che riguarda un po' l'aspetto del economico, patrimoniale del diritto di edizione, diventa un lavoro vero e proprio, tra l'altro anche con dei canali informativi che le case discografiche hanno, diciamo, in via privilegiata, il musicista invece no, e questa è l'utilità. Certo, dal punto di vista della spettacolarizzazione, o meglio della bontà del livello musicale, il do it yourself è un po' come i social network, danno la voce un po' a troppe persone. Certo. E questo.
Certamente. Siamo quasi in chiusura, non so se Giovanni avevi magari un'altra domanda per Ferdinando.
Ma sì, la domanda è molto pragmatica, cioè di fronte a tutto questo mare magnum di chi descriveva Airoldi, poi il musicista come si trova? Cioè, ha bisogno di 10 consulenti solo per affrontare questo aspetto?
Ci vuole il social media manager, il booking agent, il manager, il disco, insomma tutto noi dobbiamo fare, Ferdinando.
Beh sì, diciamo che appunto di fronte a questa complessità c'è molta confusione, io lo vedo anche confrontandomi spesso con appunto tanti altri musicisti, sia nelle fasi che so di progettazione di un disco, ma anche nelle fasi successive poi di promozione, e diciamo che c'è molta confusione, perché a parte che diciamo non tutti hanno anche chiari sempre i ruoli, per esempio alcuni, a volte mi capita anche parlando con amici, alcuni confondono per esempio il ruolo dell'ufficio stampa con il ruolo di chi deve fare il booking, no?
Certo.
Magari dicono, ah, conosci qualche ufficio stampa, ma non ti fanno anche il booking? Dico, no, guarda, cioè, per esempio, no?
Sì.
Quindi c'è un po' di confusione anche a livello proprio di sapere un po' quali sono i ruoli.
E figurati, e tra confusione... diritto d'autore e diritto d'edizione, figurati.
C'è un'enorme confusione, assolutamente, sì. Ma in generale anche su, diciamo, su quali società ti devi appoggiare, no? Cioè, la SIAE, ma anche il nuovo IMAIE per la questione dei diritti connessi, insomma, no. Diciamo che moltissimi non hanno un'idea chiara di questo, ma poi come dicevi te, in generale, siccome già c'è confusione, poi siccome moltissimi di queste cose che sarebbero, diciamo, professionalmente legate a ruoli diversi, poi le dobbiamo fare noi stessi, musicisti, quindi dobbiamo fare il booking dei nostri concerti, dobbiamo almeno in parte, insomma, a meno che non ti affidi a un ufficio stampa o qualcuno, comunque devi occuparti della promozione del disco. Ora appunto che c'è sempre più l'importanza dei social media, ci stanno venendo fuori anche i ruoli appunto dei social media manager, queste persone qui. Noi spesso ci ritroviamo non solo ad avere confusione, ma a dover fare tutto questo insieme, e spesso è difficile sia a livello di energie, sia anche a livello proprio di avere le idee chiare.
A dover reimparare tutto.
Certo. Ecco, siamo...
Adesso appunto che io, Ferdinando, ho scritto un libro proprio per essere una bussola, diciamo, in mano ai musicisti.
Certo.
E infatti stavo in maniera simpatica, spero, e provocatoria, dicendo che il prossimo libro di Airoldi sarà un ulteriore passo, lo intitoleremo Manuale di sopravvivenza per il musicista. Sarà un successo editoriale, anzi... Mi offro io come editore, so che farò fortuna. Grazie ad Alcesta Airoldi e naturalmente grazie a Ferdinando Romano. Abbiamo capito però che è un problema enorme sul quale ci sarà necessità di ritornare per avere le idee più chiare. Sin da ora vi lanciamo l'invito e poi fisseremo una data.
Grazie a tutti, grazie a Cesare Roldi col suo libro La registrazione dello spettacolo Il diritto d'autore delle opere musicali, edito da Arcana. Grazie a Ferdinando Romano, cercate il suo disco Totem su tutti i canali possibili. Grazie a Roberto Torre.
Permettetemi, bellissimo, un disco veramente bello.
Ecco.
Complimenti. Ferdinando lo sa perché lo scrive.
Grazie mille.
Grazie a Roberto Corren che ci ha assistito, davvero. E grazie a Giovanni Conti, naturalmente.
Dovere. Buon pomeriggio.
Grazie a voi.